Va bene.
29 maggio il Giro d'Italia arriva ad Alleghe, piani di Pezzè, sono numerose le attività promosse dal comitato di tappa. Tra gli appuntamenti sabato 23 maggio ad Alleghe si svolge lo speciale spettacolo teatrale e musicale Viva la fuga, storie di bici, note in libertà e sogni a due ruote. E allora, sul palco il noto giornalista sportivo Marco Pastonesi e il musicista Alessandro D'Alessandra. D'Alessandro, quindi una serata a due ruote, sport, musica. Marco Pastonesi è uno dei più noti giornalisti e narratori del ciclismo italiano. Nasce a Genova, lega gran parte della sua carriera alla Gazzetta dello Sport, La Rosa, dove per anni ha seguito soprattutto il Giro d'Italia, il Tour de France, le grandi storie del ciclismo internazionale. Salve Marco, benvenuto a Radio Più.
Grazie, eccomi.
Allora, grandi nomi del ciclismo, grandi tappe, facciamo entrare anche Alleghe i piani di Pezzè. Che dice?
Beh, dico che sì, il ciclismo è fatto di grandi nomi e anche questo Giro d'Italia, penso soltanto a Vingegaard per dirne uno, ma insomma la storia centenaria, ultracentenaria del Giro d'Italia è piena di grandi nomi, ma anche di piccoli nomi e sempre ricca di storie. Le storie dei corridori sono un patrimonio, io direi dell'UNESCO, nel senso che ci appartiene, appartiene a tutti noi. Purtroppo non tutte le storie del ciclismo sono conosciute perché il più delle volte si conoscono le storie di chi arriva primo, della maglia rosa, della maglia gialla, del campione del mondo. Non si conoscono le storie del gregario o della maglia nera, quello che arriva ultimo, di quello che lotta contro il tempo massimo, che poi sono le storie più belle perché sono le storie più umane, sono le storie di chi è più simile a noi, cioè uno che va piano.
Ne ha scritte di storie Marco Pastonesi, dal rugby a Pantani era un dio, mi sembra fosse questo il titolo, poi altro ancora, su cosa sarà incentrata la serata di sabato, Marco?
Su storie, proprio storie di ciclismo, storie di corse e di corridori, storie poco conosciute, ma che bisogna, secondo me, conoscere, perché sono storie, io cerco sempre di raccontare il lato più divertente dello sport e anche del ciclismo. Il ciclismo è lo sport della fatica, del sacrificio, della rinuncia, del dolore, e questo lo sappiamo. Ma è anche uno sport, anzi lo sport dell'avventura. Ogni chilometro, ma che dico, ogni metro, oppure anche ogni centimetro può essere quello che racconta, che determina, che decide una storia, se non addirittura una vita. E allora saranno storie di ciclismo, storie di corse, di corridori, e prometto che saranno molto, molto divertenti.
Marco Pastonesi, lei ha raccontato il ciclismo per decenni. Che cosa è cambiato davvero nel modo di vivere e anche raccontare il Giro d'Italia?
Beh, il ciclismo è cambiato come è cambiata la società, però ed è cambiato anche il modo di raccontare il ciclismo. Pensate, una volta la Gazzetta dello Sport, quando io facevo parte della redazione, mandava anche 8 giornalisti a seguire la corsa, quindi potevamo radiografarla, chi si occupava del vincitore, chi della maglia rosa, chi del fuggitivo, chi dello sfortunato, chi aveva carta bianca per raccontare quello che voleva. Era un'antica eredità dell'antico, del più antico giornalismo, cioè andare, vedere e scrivere. Adesso i giornalisti dei mandati dai giornali, quando ci sono, sono uno soltanto magari, e quindi costretto a fare tutto e niente. Ecco. E invece io racconterò storie minori perché non riguardano il primato, non riguardano le statistiche, ma secondo me maggiori perché riguardano l'umanità.
Esiste ancora il ciclismo romantico, Marco, quello di Coppi, di Bartali. Oggi è tutto più veloce, più tecnologico, più distante.
Eh beh sì, è così. Oggi il ciclismo con l'evoluzione della società, è molto più veloce, è molto più tecnologico, è molto più scientifico e in questo rischia di diventare superficiale, ma scavando si trovano sempre le storie, dietro un corridore, dietro una corridora, comunque ci sono avventure, ci sono situazioni. Ci sono i tornanti e i rettilinei della vita. E allora bisognerebbe avere la pazienza, la voglia, la curiosità per scavare. E anche in questo Giro d'Italia ci sono delle storie meravigliose, per esempio quello dell'uruguagio Silva, il primo uruguagio della storia del Giro. È il primo a diventare subito maglia rosa, vincere una tappa, diventare maglia rosa, cioè una storia bellissima, una storia meravigliosa. Ecco, le mie forse non saranno così meravigliose, non saranno così felici, ma saranno più divertenti forse. Probabilmente, spero.
Lei ha conosciuto da vicino Marco Pantani, noi lo abbiamo nella memoria proprio nella tappa dei piani di Pezzè quando passò al ciclismo, quello importante. Quale ricordo umano porta ancora con sé, Marco?
Ma un'intervista che gli feci alla partenza, prima della partenza da Lecce, era il Giro d'Italia 2003, sarebbe stato il suo ultimo giro, e lui arrivò dopo i compagni in allenamento, non perché si fosse staccato, ma perché voleva allenarsi di più. Era arrivato al Giro d'Italia a corto di chilometri di distanza e doveva smaltire un po' di grasso che per uno scalatore è deleterio perché è quello che si porta, è zavorra che si porta in salita e quindi è arrivato mezz'ora, tre quarti d'ora dopo i compagni e vestito come se fosse pieno inverno. E invece era una giornata estiva proprio per sudare e poi è andato a fare la doccia, poi ha mangiato da solo e poi ci siamo seduti al suo tavolo, era un tavolo rotondo e abbiamo fatto questa intervista uno a uno, come si dice, ed era così, ecco, quello che mi colpì era la sua prudenza al limite della diffidenza. E misurava ogni parola come se negli ultimi tempi le sue parole fossero state travisate, modificate, incomprese. E giocava in difesa, ma era che peccato. Pantani mi dà sempre un senso di malinconia, perché quando il 14 febbraio del 2004 ci piombò addosso la notizia della sua morte, io credo che tutti noi che l'abbiamo conosciuto, giornalisti, compagni di squadra, direttori, massaggiatori, medici, ma spettatori, tifosi, sportivi, lettori, chiunque, insomma, si sia sentito coinvolto in questa morte, come se una briciola di responsabilità pesasse anche su di noi.
Il giro che arriverà ad Alleghe sulle Dolomiti, quanto conserva ancora l'anima epica della grande montagna pastonese?
Le montagne sono epiche, le montagne sono e saranno epiche. Perché? Perché le montagne sono terreno verticale. Sono ascensioni e più che ascese, sono modi per confrontarsi con le divinità per chi ci crede, ma anche le montagne stesse erano considerate una divinità. E Pantani diceva: vado forte in salita per accorciare la mia agonia. Ecco, le montagne servono a purificarsi e a sublimarsi, e servono a spogliarsi, e servono a essere se stessi. E in questo la montagna è un grandissimo inferno che purga e porta in paradiso. Insomma, i tre gironi danteschi.
Allora, è chiaro che il territorio conta molto nel racconto del ciclismo. Le Dolomiti possono ancora fare la differenza nella memoria di una corsa?
Ma certo. Io dico che basta un cavalcavia per fare la differenza in una corsa. E le Dolomiti sono, io le trovo un teatro, le vedo come un grande teatro, un teatro alla Scala, per esempio, o il Bolshoi. Sono un teatro del ciclismo, dove sì, è importante la strada, ma è anche importante la scenografia, insomma, quello che si vede, quello che appare, si alza la testa e si assiste a un ennesimo miracolo quotidiano. Le Dolomiti, senza le Dolomiti il Giro d'Italia non può mai essere veramente il Giro.
Lei ha trasformato quello che era il giornalismo sportivo, quello che è il giornalismo sportivo, in narrazione. Quando è che ha capito che dietro una corsa c'era soprattutto la storia di una vita?
Ma fin dal primo momento, quando ho cominciato a conoscere i corridori, non più attraverso la televisione. Io mi ricordo che ero stato folgorato dal processo alla tappa di Sergio Zavoli, dove Zavoli riusciva a estrarre da corridori, non solo campioni ma anche umili gregari, riusciva a tirar fuori quella faccia, quella espressione, quella parola, quello sguardo che ci trafiggeva. E quando ho conosciuto i corridori ho capito subito che c'era un terreno fertile, ricchissimo per scrivere non solo articoli ma capitoli, ma libri, e cercando di tradurre ma mai di tradire la loro affabulazione. I corridori sono dei narratori fantastici, perché il loro stadio non è una scatola magica come quello del calcio, del basket, anche del rugby, di qualsiasi sport, ma è la strada appartiene a tutti, la strada è di tutti, il ciclismo passa sotto casa tua, sotto casa mia, sotto le case nostre. Le case potrebbero anche essere le tre cime di Lavaredo, perché in qualche modo ci appartengono, essendo un patrimonio dell'umanità. Ecco, il ciclismo ha questa anima popolare che passa dal giornalismo alla letteratura. E non è un caso che i giornali, i grandi giornali, se lo potevano permettere, anche all'inizio, insomma, nella prima parte del Novecento, accanto, a fianco dei cronisti, inviavano dei giornalisti o degli scrittori, penso a Dino Buzzati, che proprio sulle Dolomiti nel 1949 scrisse meravigliosi pezzi su Bartali e Coppi.
Oggi si parla tanto di VAT, di numeri, di strategie scientifiche, ma c'è ancora spazio per improvvisazione e coraggio?
Io dico di sì. È vero che i corridori sono collegati con computer e quant'altro, e quindi sanno esattamente con cosa stanno spendendo in quell'istante. Forse sanno anche quello che stanno spendendo gli altri, io non lo so, ci sarà una forma di spionaggio e controspionaggio, non lo so, lo voglio immaginare. Ma io credo di sì, perché alla fine quello che fa differenza è la testa. Io una volta ho chiesto a Niba, Vincenzo Nibali, che secondo me è stato l'ultimo degli antichi corridori, anche in epoca moderna, ma aveva qualcosa dentro di sé di ancestrale. E gli ho chiesto: Vincenzo, ma il ciclismo quant'è tra gambe e testa? E lui mi disse: il 10% è gambe, il 90% è testa. Quindi forse esagerava, non lo so, ma insomma il valore della testa, e testa significa non ragionamenti, ma anzi la parte irragionevole, cioè l'istinto, la voglia, anche la curiosità, la fame, il fuoco che anima questi corridori. Ecco, quella parte lì è preponderante. C'è una frase di Alex Zanardi, che in bici andava anche lui a quattro ruote, e Zanardi aveva predicato la legge, così per dire, insomma, la legge dei 5 secondi, la regola dei 5 secondi. Quando credi di aver dato tutto, di esserti esaurito, di esserti sfinito fino all'ultima stilla di energia, conta fino a 5. Dai altri 5 pedalate, 5 colpi, 5 respiri, e quei 5 potrebbero essere la differenza fra te e il resto. E dopo quei 5, se ce la fai, danne altri 5. Ecco, il ciclismo è questo, è quella voglia di tenere duro, non mollare mai.
Infine, se dovesse scegliere un'immagine simbolo del Giro d'Italia, quella che per lei rappresenta davvero questo sport, quale sarebbe?
Il bacio delle Miss.
Fantastico. Grazie Marco, ci vediamo a Dalle che sabato sera.
Grazie, grazie.